War on Encryption, guerra alla cifratura delle comunicazioni, dei contenuti digitali, uno scenario, quello appunto della guerra alla cifratura, che va avanti quantomeno da quando esistono le corrispondenze in codice, le comunicazioni militari, soprattutto epistolari, prima e via radio, poi con tutta l'attenzione storica, diciamo culturale, anche pop, sulla tecnologia Enigma dei nazisti, sui decifratori polacchi, prima matematici, decifratori polacchi abbastanza poco rappresentati nella cultura pop, Alan Turing molto più celebrato successivamente, via dicendo, ma direi di non fare una retrospettiva sulla storia lunghissima della volontà degli umani di proteggere le proprie comunicazioni con dei codici, mentre invece può essere importante sottolineare un aspetto, ovvero che la guerra alla cifratura, la cosiddetta fase attuale War on Encryption, così come la fase delle crypto wars durante la Guerra Fredda, sono un fenomeno che nasce soprattutto, che si sviluppa soprattutto in ambito militare e che si estende successivamente a quello repressivo. I servizi segreti, i carcerieri hanno sempre cercato di accedere per motivi più o meno seri a segmenti di corrispondenza più o meno estesa o circoscritta, di pezzi di popolazione più o meno circoscritti, ma con la digitalizzazione delle comunicazioni e soprattutto con i processi di automazione nella sorveglianza dei contenuti, in cui non servono agenti della Stasi che monitorano individui, ma bastano dei software per farlo con altissimi livelli di automazione, ecco che la sorveglianza della corrispondenza, dei dati, delle immagini assume una dimensione senza precedenti nella storia dell'umanità, e questo è importante sottolinearlo. Addirittura appunto i servizi cloud come quelli di Google sono un bacino enorme di dati non cifrati, non crittografati, un bacino enorme di dati utilizzato dalla stessa Google per profilare gli individui, anche proprio assegnando categorie di marketing tramite l'analisi delle foto salvate su Google Cloud, per intenderci, strumenti di assegnazione, di tassonomia, diciamo, digitale, dove si ipotizza, partendo solo dalle foto, fascia di reddito, riconoscendo l'abbigliamento, i luoghi di vacanza, la residenza, eccetera, si stabilisce la fascia di reddito, gli interessi, la fascia di età, e tutto questo per produrre dei profili di marketing, un profiling votato poi alla data broking, alla diffusione di pubblicità sartoriali, via dicendo. Le comunicazioni via SMS sono state poi molto facili da intercettare per un periodo, fino all'introduzione della cifratura end-to-end attiva su sistemi di messaggistica che oramai diamo per scontati, come WhatsApp, ancora più sicura su strumenti come Signal. E proprio contro la diffusione di queste forme popolari diffuse senza anche che la maggior parte delle persone che utilizzano WhatsApp si renda conto dei protocolli non scontati di protezione, un po' diverso di solito per gli utenti di Signal, ma chiudiamo la parentesi, ecco che proprio contro la diffusione di queste forme diffuse popolari di protezione delle comunicazioni e dei dati, da diversi anni ci sono forti pressioni contro queste forme di tutela. La CIA, l'FBI sono sempre state ostili, i servizi britannici pure. L'ex ministra europea, se così possiamo definire, l'ex commissaria europea agli interni, Ylva Johansson, era stata ribattezzata la grande sorella proprio per la sua pressione politica contro la cifratura delle comunicazioni. Ecco che però da poche settimane è emersa invece un'evoluzione che rappresenta la concretizzazione della guerra alla cifratura, della War on Encryption. Vi leggo alcuni estratti remixati da due testi, uno di Privacy International, gruppo basato in UK, che abbiamo sentito anche in diretta più volte qui su Bello con una prigione che brucia, per parlare appunto di diritti digitali, sorveglianza, biometria e quant'altro. L'altro è un testo di Proton, di quelli di Proton Mail, servizio di mail crittografate nato circa un decennio fa più o meno in Svizzera. A partire dal 4 marzo è stato segnalato che Apple ha presentato un ricorso al governo del Regno Unito. Tuttavia questo non fa cambiare il fatto che Apple, invece di contestare con tutti i mezzi possibili questa ingiunzione che andremo a vedere, abbia, e aggiungerei probabilmente abbia per anni e in silenzio, rispettato l'ordine del governo britannico e abbia rimosso l'Advanced Data Protection per gli utenti del Regno Unito prima che fossero state esplorate tutte le vie legali per opporvisi. Il governo del Regno Unito ha infatti ordinato ad Apple di rendere bypassabile la sua crittografia fornendo l'accesso ai dati di iCloud ai sensi del Investigatory Powers Act del 2016. Sostanzialmente noi possiamo conoscere queste mosse perché Apple a fine febbraio 2025 ha dichiarato di aver interrotto il servizio di protezione di dati, di servizio di cifratura dei dati conservati su iCloud, e quindi gruppi di tutela della privacy hanno sostanzialmente unito i puntini e successivamente Apple ha presentato questo ricorso, altrimenti non avremmo saputo che questo Investigatory Powers Act del 2016, che richiede di togliere protezioni sui dati e quindi di consentire al governo di accedere a questi dati conservati su cloud di Apple, fosse stato messo in atto. Piccola parentesi storica che raccolgo da un altro documento di analisi. Sulla scia degli attacchi terroristici di Parigi del 2015, l'allora primo ministro britannico David Cameron minacciò di vietare i servizi di messaggistica criptata al momento della sua rielezione, a meno che al governo non fossero state concesse delle backdoor, degli ingressi di servizio sostanzialmente per aggirare i protocolli di sicurezza esistenti. Quindi arriva questo Investigatory Powers Act del 2016 che ha implementato questa realtà ampliando i poteri di sorveglianza dei servizi di sicurezza. Nella sua sezione 253 questa legge autorizza il segretario di Stato a emettere delle Technical Capability Notices, delle ingiunzioni per capacità tecniche alle aziende di telecomunicazioni, obbligandole a mantenere una capacità di assistere le forze dell'ordine. Questo è l'ultimo attacco, ci dice Privacy International, alla crittografia e alla privacy all'interno di una campagna iniziata negli anni 90, spesso guidata da democrazie liberali, tra cui Australia, Stati Uniti e Unione Europea. Finora la maggior parte delle aziende tecnologiche ha, per quanto ci è dato sapere, combattuto con successo per i diritti dei propri utenti contro l'ingerenza del governo. La decisione di Apple segna uno dei primi casi in cui una grande democrazia ha fatto pressione con successo su un'azienda tecnologica affinché annullasse le protezioni della crittografia, considerando che Apple è una delle aziende più grandi e ricche del mondo, un'azienda che ha dichiarato che la privacy è la sua priorità. Questo crea un precedente agghiacciante sia per altri governi in giro per il mondo, che potrebbero o magari già hanno attivato richieste di questo genere, sia per le decisioni future che potrà intraprendere Apple. Il governo del Regno Unito si è dato il potere di inviare alle aziende in qualsiasi parte del mondo ingiunzioni che ordinano loro di minare in segreto la sicurezza dei loro utenti. L'azienda non può dirlo a nessuno, questa è una delle clausole, non può nemmeno dire pubblicamente di aver ricevuto una di queste notices, di queste ingiunzioni. Non può dichiarare di non essere d'accordo, non può informare gli utenti che sono stati colpiti, come ad esempio invece è successo con WhatsApp, come è successo con lo spyware Paragon, per il quale appunto WhatsApp ha informato alcuni utenti di essere stati infettati attraverso i propri canali con questo spyware, e non può affrontare la questione in tribunale perché l'ordine è segreto, e beh, quindi essendo segreto non se ne può citare l'esistenza. Tutto ciò che sappiamo per certo è questo: gli utenti della Gran Bretagna non potranno più attivare questa misura di sicurezza e i loro dati sono meno sicuri rispetto agli utenti Apple di altre parti del mondo. questo potere, come ci ricorda Privacy International, stiamo leggendo appunto estratti sia da Proton Mail sia da Privacy International, questo potere esiste dal 2016, tuttavia febbraio 2025 è stata la prima volta che in cui veniamo a conoscenza del suo utilizzo concreto. Tra l'altro, chiunque ne abbia fatto traperare resistenza ha commesso un reato ai sensi appunto dello stesso Investigatory Powers Act. Apple non può dire di avere ricevuto l'ordine perché sarebbe un reato. Anche parlare con gli avvocati per contestare l'ordine sarà difficile perché non possono dire che esista, non possono nemmeno comunicare se lo stanno rispettando o contestando. Ciò è confermato dalla risposta del governo del Regno Unito alle richieste dei media globali, anche se come dire, non mi pare che i media mainstream italiani se ne siano particolarmente occupati, nonostante mi sembra sia abbastanza evidente la rilevanza di una notizia di questo genere. Appunto, il governo britannico ha dichiarato: non commentiamo questioni operative, tra cui ad esempio la conferma o la negazione dell'esistenza di tali ingiunzioni. Quest'ordine si applica a livello globale, dobbiamo tutte e tutti usare queste rare opportunità pubbliche per segnalare il potere enorme di questi provvedimenti. Questo è solo il primo passo per i governi. Se al governo del Regno Unito viene permesso di farla franca, questo modello potrà diventare una norma operativa condivisa. La realtà è che in questa fase non possiamo sapere cosa sia sicuro, perché tutto viene fatto attraverso un ordine segreto emanato da un governo democratico. Insomma, è una questione abbastanza enorme, anche se pensiamo ad esempio al marketing della privacy intrapreso da Apple come brand, insomma, cerca molto di connotarsi come privacy friendly, ma soprattutto è importante come evidenza degli attuali modelli di pervasività della sorveglianza, di quella che dovrebbe essere una reazione politica e non solo di contromisure individuali come urgenza. Diciamo che se questo non avviene è perché si stanno instillando con forza dei luoghi comuni che colonizzano le reazioni degli umani, che gli umani avrebbero abbastanza istintivamente rispetto alle invasioni della loro intimità. Cioè, se trovaste qualcuno che si affaccia alla vostra finestra per guardare che cosa fate, penso che reagireste in modo anche abbastanza violento e virulento. Se invece qualcuno, un governo, un'agenzia governativa, un'agenzia repressiva o semplicemente la stessa azienda utilizza i vostri dati per le proprie operazioni e per i propri affari, mi sembra che il livello di normalizzazione supina a questi eventi sia quasi inimmaginabile, se non fosse che appunto si stanno instillando questi luoghi comuni che mi pare si possano in qualche modo circoscrivere a due macro argomenti. Il primo luogo comune è quello: se è per la nostra sicurezza, allora possiamo accettarlo. Il secondo luogo comune è: male non fare, paura non avere. Cerchiamo di decostruirli un attimo. Il primo, quello mi è capitato proprio di recentemente di sentire rispetto ai programmi di sorveglianza biometrica nelle aree urbane, eccetera, l'idea di diverse interviste alla popolazione a passeggio affrontando il tema per esempio del riconoscimento facciale di massa. Molte persone dicono: beh, se per la nostra sicurezza, cavolo, allora possiamo accettarlo. Beh, intanto la sicurezza è un concetto molto complesso, è una condizione, quella di sicurezza, sicuramente multidimensionale. Sicurezza vuol dire sì, incolumità, va bene, vuol dire pace, vuol dire sicurezza alimentare, vuol dire sicurezza ambientale, vuol dire sicurezza planetaria, sicurezza sociale, sicurezza sanitaria, sicurezza economica. Ecco, diciamo che possiamo tranquillamente pensare ad altre forme di intervento per rendere le nostre vite, diciamo, multidimensionalmente sicure e non solo appiattite all'accezione di sicurezza che è stata colonizzata dalla repressione. anche perché non si può dire, ma non si può dire all'interno del campo della realtà unica capitalista, ma una società socialmente più sicura è una società in cui si riduce drasticamente anche il rischio di incolumità fisica delle persone. Intanto decolonizzare il concetto di sicurezza è fondamentale sia per tutelarsi rispetto a queste narrazioni sia proprio per lottare per una forma di sicurezza diversa. L'altro polo, appunto, l'altro luogo comune, quello male non fare, paura non avere, si decostruisce abbastanza semplicemente, nel senso: che cosa è male? Cosa vuol dire reato? Cioè, senza buttarla poi sul nichilismo cosmico, ma proviamo anche solo a pensare cosa può essere reato in alcune parti del mondo che da noi non lo è. Tornando al Regno Unito, adesso hanno introdotto questo visto, dopo Brexit, da qualche settimana hanno introdotto questo visto che va compilato con scansione del passaporto biometrico e risposte a un questionario che riguarda per esempio la presenza di precedenti, e tra i precedenti si dice: però non vi preoccupate se avete appunto condanne per reati che riguardano ad esempio il vostro orientamento sessuale, perché questi non vengono puniti all'interno del territorio britannico. Ma appunto proviamo a pensare cosa può essere reato in alcune parti del mondo, o cosa può tornare a essere reato in qualunque momento. Cioè, nel senso, pensiamo che alcune condotte sessuali sono punite con gradi diversi di severità fino alla morte in alcune parti del mondo. Pensiamo che l'interruzione volontaria di gravidanza è diventata di punto in bianco illegale, o quantomeno fortemente limitata, in 19 stati su 50 degli Stati Uniti d'America. Pensiamo che esprimere determinate posizioni politiche può portare a rappresaglie repressive di diverso grado, diciamo molto calibrate in base al livello di vulnerabilità della persona, in particolare in base alla solidità della sua cittadinanza. Ma appunto l'essere esplicitamente pro-Palestina in Germania, nel Regno Unito, negli Stati Uniti può portare a sanzioni, licenziamenti fino a forme di deportazione, giusto per stabilire con qualche esempio banale che male non fare, paura non avere è un'affermazione inesatta, oltre che decisamente stupida. Al di là di queste parentesi di costume, potremmo avere a breve un problema, in questo caso più tecnologico, ancora più tecnologico che politico, rispetto alla tutela dei nostri dati, con il quantum computing, con quindi la fine possibile della crittografia, o quantomeno di quella precedente alle forme di cifratura possibili con il potere di calcolo basato sui qubit, sui quantum bit e non sui bit. I bit sono le unità informatiche di base, basate su una sorta di on-off 0-1, invece i qubit sono unità informatiche che si basano sullo stato quantistico delle particelle, degli elettroni, dei fotoni, principalmente nelle sperimentazioni, e quindi si basano sul loro stato quantistico, sulle qualità quantistiche delle particelle, quindi per esempio sulla superposition, sulla sovrapposizione, o in generale sul fatto che possano produrre stati diversi da 0, 1, da acceso, spento, e quindi avere in ogni unità di base che compone un dato informatico una dimensionalità diversa. Ecco, ma adesso non ci soffermiamo su questi aspetti tecnici o sul marketing che sta determinando i conflitti sul primato tecnologico tra i grandi attori attivi nel campo del quantum computing come IBM e Google, e anche a tutta la fuffa che viene raccontata. Arrivando al nocciolo della questione, qualora si sviluppassero o si siano già sviluppati, diciamo, dietro le quinte poteri di calcolo basati su quantum computing, possiamo tranquillamente ipotizzare che le grandi agenzie di intelligence mondiali, che siano agenzie statali o che siano private come Palantir, per fare un esempio, che siano agenzie repressive o che siano agenzie di spionaggio aziendale, dossieraggio, eccetera, possiamo ipotizzare che abbiano già scaricato moli enormi di dati cifrati, di dati criptati, in previsione di riuscire a decrittarli in un futuro prossimo. Diciamo che potrebbero aprirsi scenari sia a livello repressivo che a livello geopolitico enormi. Insomma, tornando invece ad Apple e al potere intrusivo assunto dal Regno Unito, o pensando appunto a una fase dirompente come quella rappresentata dalla decifratura di massa attraverso il quantum computing, possiamo sempre dire con una certa certezza che i dati veramente sensibili, concretamente sensibili, è assolutamente buono che non transitino da canali digitali.